Il testo di oggi è preso dal capitolo 2 del Vangelo di Marco. Riprendo solo per titoli, così per chi c'era, il percorso che stavamo un po' facendo, no? Stiamo ragionando su questo tema della sacramentalità del mondo e della vita, no? Di come esiste una ambiguità delle cose, delle persone, delle nostre vite, no? Siamo spesso abituati a fare dei ragionamenti un po' semplificati e dire che per esempio chi è credente deve trovare un senso, no? Deve avere una, capire delle verità, no? E poi spesso quello che sperimentiamo invece è non tanto il contrario di questo, ma accanto a questo, no? Anche l'esperienza di una ambiguità delle cose che per mostrare il loro senso, la loro direzione, il loro significato, anche il loro valore, hanno bisogno di tempo, devono sciogliersi, maturare, dobbiamo acquistare distanza, hanno una loro grammatica, no? La logica della sacramentalità della vita, della simbolica della vita è una delle strutture fondamentali della fede, no? Ne abbiamo già parlato, no? Non so, vorrei riuscire a dirlo in un modo che ci aiuti, ma una delle differenze fondamentali, dicevo la prima volta, tra chi crede e chi non crede è proprio in questo, no? Non avere fede significa, innanzi, una delle cose che significa è che ogni cosa, ogni persona, ogni evento, bello, brutto, eccetera, è chiuso in se stesso, no? È un evento completo, è una faccenda che ha in sé il proprio inizio e la propria fine, no? Essere credente è imparare ad abitare ogni cosa sapendo che niente, né di bello né di brutto, ha in sé il proprio inizio e la propria fine, no? Che tutto è sacramento, cioè è segno e strumento verso quello che i Vangeli chiamano la vita eterna, no? O la vita piena, con tutte le varie possibili nomenclature, no? Verso una completezza di noi che non è semplicemente l'aggiunta di tante cose, no? Che non è semplicemente che uno, poiché ha tanto, allora è completo, no? Ma invece è l'esperienza di una vita che si accresce come il pane che lievita proprio, no? Che mostra la sua benedizione. Ma perché questa, la vita possa essere benedetta, appunto, bisogna abitarla in questa direzione, come un lievito, come qualcosa che non ha in sé il proprio inizio e la propria fine, no? E questo si chiama tecnicamente nella teologia la sacramentalità dell'esistenza, no? La vita cristiana sa questo fin dalle sue origini e accanto ai concetti, alle idee, alle verità da credere, al credo che i primi concili dei primi secoli stabiliscono come l'elenco delle cose da credere, fin dall'inizio ha messo l'esperienza liturgica al centro, che è proprio l'esercizio, l'esercitazione della sacramentalità, no? Per questo si costruisce sui simboli, sulla bellezza, per questo richiede tempo, ripetizione e così via, no? Perché è proprio l'esercizio a riconoscere, ed è ovviamente un esercizio particolare perché è l'esercizio in cui Dio stesso insegna, questo è l'esercizio della liturgia, no? Allora, in questa logica noi nei secoli ci siamo un po' persi questa dimensione, abbiamo tenuto, identificato sempre più la fede come l'assenso, l'essere d'accordo con una serie di idee, no? Abbiamo tenuto ben chiara l'idea del credo, no? Credo in Dio Padre, credo in Gesù Cristo, ok? Allora, chi è credente crede queste cose, chi non è credente non le crede, non è d'accordo, no? Eccetera. E ci siamo invece un po' persi l'altra dimensione, no? Quella di abitare la vita, di fare questo esercizio rispetto alla vita, di abitarla in modo sacramentale e dunque di essere disponibili ad abitarne l'ambiguità e il tempo. L'ambiguità vuol dire una cosa che non ha in sé il suo inizio e la sua fine, non è mai totalmente chiara né univoca, no? Può essere interpretata in tanti modi e può essere abitata in tanti modi, no? L'esempio che faccio è sempre lo stesso: quando Gesù era sulla terra, nella sua vita storica, di fronte ai suoi miracoli, i vangelici dicono, e ai suoi insegnamenti, i vangelici dicono che c'era chi credeva, chi immediatamente reagisce dicendo veramente costui è figlio di Dio, ma c'era anche chi diceva ma non è costui il figlio di Giuseppe Falegname, cosa può venire di buono da Nazaret, no? Cioè nemmeno la presenza storica di Gesù, i suoi gesti e le sue parole visibili si sottraggono alla legge dell'ambiguità del segno. Quindi questo è un po', diciamo, il punto di partenza, la questione, no? E poi abbiamo dedicato un po' di tempo con la questione, di ricordate, del lievito dei farisei, a questa grammatica del segno, cioè questa logica sacramentale ha un suo rito, un suo metodo, che appunto non segue le leggi rigorose, chiare, distinte del pensiero puramente razionale, perché segue le leggi della vita. Dunque ha bisogno di tempi, non tutto si mostra immediatamente, non tutto è visibile da tutti i punti, certe volte bisogna spostarsi per vedere delle cose, no? per coglierne la profondità e la realtà. E poi in un terzo passaggio, quello dell'altra volta, avevamo un po' cominciato a ragionare sulle regole fondamentali di questa grammatica e con la lettura del testo delle Beatitudini. Ricordate, avevamo parlato del sacramento della meraviglia, no? Tra attenzione e meraviglia, il mondo che funziona al contrario, no? La prima regola della grammatica della sacramentalità è non fidarsi mai di quello che sembra troppo logico, conseguente, immediato, chiedersi sempre se non potrebbe essere rovesciato dall'altra parte. Ecco, in questo percorso ora arriviamo a un testo che io personalmente questo anno ho amato moltissimo e amo molto, è un testo che sento molto, che nel nostro così percorso abbiamo intitolato Il sacramento della libertà, e cioè Ci salva la fede degli altri. Perché c'è una seconda regola della vita sacramentale, che è la regola della libertà. Il sacramento si mostra solo nella libertà, ma in una libertà che anche qui ha caratteri particolari, no? Non è la libertà che ci verrebbe da pensare immediatamente, no? La libertà come un vuoto, come la non presenza di condizionamenti, no? La libertà come un punto di partenza in cui io parto e sono libero se nessuno mi obbliga, no? Questo è un concetto di libertà importante nella vita degli uomini e delle donne, no? È da perseguire, è una conquista per le leggi, l'idea che gli uomini e le donne devono essere liberi di scegliere, no? Non costretti dal bisogno, dalla miseria, dalla violenza, va benissimo, no? Non è poco, se già ci fosse sarebbe molto, no? Se fosse almeno più diffusa e un numero più grande di persone nel mondo non fossero costretti dalla povertà, dal bisogno, dai condizionamenti, dalla violenza, no? a fare cose che in fondo non desiderano. Ma questo è, come dire, è ancora un'idea di libertà che rispetto alla grammatica dei sacramenti dice poco, no? La libertà di cui abbiamo bisogno per entrare in una logica sacramentaria è una libertà che è alla fine, non è all'inizio. È una libertà che è un risultato, non una condizione di partenza, no? Ed è la libertà di, appunto, trovare il proprio luogo, avere la distanza e la vicinanza giusta dalle cose, dalle persone, dagli eventi, avere una libertà, quella che Sant'Ignazio chiama l'indifferenza, ma non nel senso negativo di fregarsene, no? Ma una distanza corretta dalle cose, e questo si conquista e si costruisce, non è un dato di partenza, nessuno ce la può dare e dunque nessuno ce la può togliere. È una libertà assoluta che non nasce da fuori di noi, ma solo da dentro di noi, e dunque non ci può essere data dall'esterno, ognuno deve costruire, guadagnare la propria, ma anche non può essere tolta da nessuno, no? Ricordate i versetti evangelici dove si dice non è da fuori dell'uomo che viene, nella discussione sul puro e sull'impuro, no? Quando i discepoli mangiano cose non pure, con le mani non lavate, e Gesù dice non è da fuori dell'uomo che viene il puro o l'impuro, ma dal suo cuore, no? non è, anche lì non è un fatto morale, no, di puro o impuro, ma è proprio, non è dalle condizioni che ci circondano che viene questo tipo di libertà, ma questa libertà però è indispensabile per essere credenti, o almeno lavorare alla costruzione di questa libertà. E poi spero alla fine del testo che sia meno teorico, più concreto. Nel titolo questa cosa è collegata con questo, e cioè ci salva la fede degli altri. Questo tipo di libertà nasce dall'esperienza costante che non sono le scelte che facciamo che ci salvano, ma che siamo salvati dalla capacità di ricevere. La più grande forma di libertà da questo punto di vista è quella di chi accoglie il mondo, la vita, le persone come la salvezza per lui. E questo è, come dire, è il punto finale di questa grammatica sacramentale della libertà. Bene, questo per dire un po' il titolo. Leggo il testo, lo commentiamo un po', poi alla fine di nuovo prendo qualche fila, spero, dell'inizio. Il testo dice così, il capitolo 2 di Marco. Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, vi prego di notare il plurale di questo pronome, che anche nel greco è al plurale, è la fede dei 4 che lo portano, non quella del paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono rimessi i peccati, o dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò, in presenza di tutti, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Questo è il testo, è molto presente nella liturgia, quindi l'abbiamo sicuramente sentito tante volte. È un testo a prima lettura, come spesso fanno l'effetto i testi di Marco, è un testo semplice. Marco è un Vangelo molto lineare, racconta fatti, ha pochi discorsi, ha poche annotazioni strane, racconta proprio degli episodi, no? Spesso Marco, per esempio, è il Vangelo che viene usato per i bambini o così, perché racconta i fatti, le storie, no? Quindi è un testo piano, no? Insieme però non bisogna farsi troppo ingannare da questa apparente linearità del Vangelo di Marco, perché anche il Vangelo di Marco, come tutti i Vangeli, è molto costruito, no? Cioè non sono testi buttati di getto così secondo il ghiribizzo di una sera, sono testi che nascono dalla storia di comunità, quindi che poi vengono molto aggiustati, no? In particolare questo episodio è una cosa curiosa, inizia e finisce con la citazione di una casa. Questa cosa mi ha molto colpito in questi mesi in cui ho un po' rivisitato questo testo, perché forse perché semplicemente io sto occupandomi di traslochi, di casa nuova, eccetera, ma perché l'immagine della casa è anche un'immagine molto potente dal punto di vista simbolico, no? Tutti ci abbiamo dentro una casa, no? O l'idea di una casa, o il desiderio di una casa, no? E, diciamo, tornare a casa quando uno è proprio stanco, non ne può più, dice: no, fammi solo tornare a casa, no? O certe volte tiriamo tardi e stiamo in giro a lungo perché non vogliamo tornare a casa, no? Cioè la casa ha un valore enorme, no? E non è solo la casa evidentemente fisica, è anche la casa delle persone che la abitano o che non la abitano, ma è anche in qualche modo la nostra casa interiore, no? Spesso in questi anni ci siamo detti che l'esperienza della vita è che tutti in qualche modo nasciamo con dentro, dotati da Dio, di due camere e cucina, no? Il minimo indispensabile per campare, i servizi, un po' di spazio dentro, no? E che in fondo sarebbe bello riuscire a morire con dentro una villa, con 20 stanze per gli ospiti, il campo da golf, la biblioteca, la piscina, no? Cioè con uno spazio interiore che consenta molto, no? Ed è chiaro che se uno dentro c'ha solo due camere e cucina, quando accoglie qualcuno nel proprio cuore, si fa carico di un legame forte con un altro, è dura, perché nello stretto, per la famosa legge dell'aggressività degli animali, più stai allo stretto e prima o poi ti sbrani, no? Ma se tu dentro c'hai una villa di 80 stanze, no? Puoi ospitare molti senza né che tu infastidisca loro né che loro infastidiscano te, no? Hai tanti luoghi, no? Hai una biblioteca per le idee della mente, una piscina per il corpo, una stanza di che ne so, di teatro per mascherarti, no? Tanti luoghi dove uno può essere molte cose, no? E con una certa pace, senza che l'una come dire, intorbidi l'altra, no? Senza dover studiare sul tavolo in cucina con la minestra vicino al libro, no? Allora, da questo punto di vista l'immagine della casa è, come dire, è forse una delle immagini più belle rispetto a questa questione della libertà, no? Uno dei testi iniziali di Marco dice che i discepoli chiedono a Gesù: maestro, dove abiti? E lui dice: il figlio dell'uomo non ha una pietra dove posare il capo, no? E qui invece si dice che entrò a Cafarnao. Gesù è nato a Betlemme, la sua famiglia era di Nazaret, entrò a Cafarnao e si seppe che era in casa, no? E dice: ma c'aveva casa dovunque questo, no? A Nazaret, a Betlemme, a Cafarnao, ma di dov'era, no? Dov'era casa sua, no? E Cafarnao è la città di Pietro e Andrea, e secondo la tradizione di Giovanni la casa di Gesù era Betania, la casa di Marta, Maria e Lazzaro, no? I suoi amici. Secondo la tradizione di Marco la casa di Gesù era Cafarnao, la casa di Simone e Andrea, di Pietro e Andrea. Sono case di amici, eh? Anche questo è interessante. Non sono una casa ereditata per sangue, è una casa costruita, voluta, coltivata, no? Boh. Allora, Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni e si seppe che era in casa, no? Si sa che lui è lì, no? E si radunarono tante persone che da non esserci più posto neanche davanti alla porta. È un po' quello che dicevamo l'altra volta, l'attenzione e la meraviglia, no? Di fronte a questo sacramento che è Gesù, tante persone vanno lì, no? C'è questo sacramento vivente che è Gesù, ha fatto segni, ha detto parole, molti sono curiosi. Matteo ci racconterà di Zaccheo che, essendo piccolo di statura, era curioso di vedere Gesù, no? Questo tema della curiosità rispetto a Gesù, dell'attenzione, della meraviglia, è spesso messo nel Vangelo come la condizione che mette in movimento, che fa sì che uno si muove da casa propria. Sono molto rari i casi in cui Gesù va a casa di qualcuno, e in genere si tratta di grandi peccatori, entra nella casa di Levi, no? Se no sono gli altri, la folla che si muove da casa propria e che va a cercare Gesù sulle strade, a casa di Gesù, a casa di Simone e così via, no? Allora sono lì davanti alla porta, non c'è più posto da nessuna parte, ed egli annunziava loro la parola. È buffo, noi diremmo, e lui faceva dei discorsi, diceva delle cose, la nostra attenzione sarebbe sul contenuto, no? Diceva delle cose, insegnava loro. Invece qui il linguaggio di Marco ce lo mette come un assoluto, annunziava loro la parola. Non delle parole o dei contenuti o delle idee o degli insegnamenti, che ne so, proprio annunciava loro la parola, come se la parola fosse un oggetto, fosse essa stessa un contenuto, l'atto di parlare, non so se riesco a rendere la differenza della questione, no? Ed è chiaro, in questa logica sacramentale è evidente, la parola è un sacramento particolare, no? non è un contenuto, non è necessariamente l'insegnamento, è la parola che cura, che guarisce, che consola, che fa crescere, che interpella, che chiama fuori, è la parola vivente, no? Spesso noi diciamo Gesù è la parola di Dio, la parola vivente di Dio, una espressione che dopo Vaticano II si usa molto, ma si usa sempre in un senso, non so, io ho l'impressione che ogni tanto si usi non sapendo esattamente cosa si dice, no? Allora, tutti noi abbiamo un'esperienza molto concreta, no? Di quali sono le parole viventi e di quali sono le parole non viventi, no? La lettura di un verbale giudiziario normalmente non ci arriva da nessuna parte, no? Ci preoccupa se abbiamo delle beghe in questione, di fare attenzione, che tutto sia calibrato al punto giusto, ma non è una parola che ci muove, no? La frase più scontata dell'universo, che tutti hanno ripetuto e tutti ripetono, che è sempre uguale, che non ha nessuna originalità, e cioè ti amo, che è il modo in cui tutti lo dicono, è invece una parola che ci chiama fuori, no? Che ci muove, che ci dice, che ci fa immediatamente pensare, e io? No? E io adesso cosa gli dico? Anch'io? Ma è vero? Non è vero? No, meglio se sto zitto, sorrido e dico, ah, no? Cioè, è una parola che ti rimette in movimento, no? Allora, sono parole diverse. Quando noi diciamo che Gesù è la parola vivente di Dio, diciamo che non è un maestro, un insegnante di dottrina, che il problema primo, poi anche c'è, ma non è la prima cosa, che le parole che lui dice sono innanzitutto da studiare per il contenuto, né tantomeno giuridicamente, no? Pensate quante volte dice, ma Gesù ha detto così, e allora bisogna fare così. Invece Gesù annunzia la parola, no? Cioè mette in movimento una circolazione che chiama, sposta, spacca le case, le allarga, costruisce nuove stanze, fa camminare i paralitici, parlare i muti, vedere i ciechi, no? Muove le vite, no? Bene, questo è l'inizio, che in qualche modo veramente questi due versetti, 1 e 2, riassumono abbastanza i nostri tre incontri precedenti, no? L'attenzione e la meraviglia e questo mondo al contrario, per cui le parole sono più pesanti, più vitali, più reali delle cose, no? E poi allora inizia la piccola storia che Marco ci vuole raccontare. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Allora, qui c'è ovviamente una, anche linguisticamente nel greco si vede meglio che in italiano, ma comunque c'è una contrapposizione tra le due figure, no? Al versetto 3 si dice si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone, al versetto 6 si dice seduti là erano alcuni scribi, no? E in greco viene usato lo stesso verbo al positivo e al negativo, no? Per cui è evidente la correlazione, cioè si dice in movimento e fermi, no? E ci sono proprio queste due figure, no? I quattro che si tirano su sto paralitico, no? Allora noi possiamo immaginarci molte cose, no? Chi erano questi quattro, perché gli stava così a cuore questo paralitico, erano suoi amici, erano gente che era costretta ad averne cura e speravano che guarisse, che così si toglievano sto peso, non so, mille sono le spiegazioni possibili. Il testo non ci dice chi erano questi quattro, quindi non è legittimo tenerne nessuna, ma c'è un fatto: questi quattro prendono su il paralitico. Non solo, non si fermano alla prima difficoltà, non c'era più spazio. Ora, girare con una barella, con uno che non può muoversi sopra, non è la cosa più facile del mondo, richiede un certo spazio di movimento, non c'è spazio. E loro potrebbero dire, vabbè, ci abbiamo provato, no? E invece no, non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Anche qui c'è una dinamica bella, no? Questi quattro non sono loro che vogliono arrivare davanti a Gesù, vogliono che ci arrivi il paralitico. forse avevano buoni motivi, lo amavano, voleva che guarisse, forse avevano pessimi motivi, speravano che guarisse per non avere più un problema, non lo sappiamo, ma per buoni o per cattivi motivi non si fermano. E come dire, lottano contro questa folla e passano da sopra, si entra dal tetto, il mondo è il contrario, è l'applicazione di quello che dicevamo la volta scorsa, il mondo è al contrario, si entra da sopra, si esce dalla porta, non si capisce più, no? come funziona. E poi è ancora bella questa cosa, no? Noi, se dovevamo fare il film, anche per esigenze di copione, avremmo fatto arrivare Gesù dall'alto, noi dal basso, no? Il paralitico sta pure sdraiato, cioè è l'immagine proprio del legato alla terra, no? Dall'alto invece, nel nostro immagine filmica, arriva Dio, gli angeli, la luce, tutte quelle belle cose lì, no? E qui è il contrario, Gesù è legato a una casa, Gesù è dentro una casa, e questa fede che salverà arriva dall'alto, gli piove davanti. Beh, potrei continuare perché l'immagine è veramente bellissima. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. In questo versetto 5 c'è, dal mio punto di vista, per come la sento io, tutta l'essenza della salvezza della Chiesa e della fede cristiana. C'è tutto in questo versetto qua. Vista la fede dei quattro, e la testardaggine e l'ostinazione, dice al paralitico, non quello che il paralitico si aspetta, alzati e cammina, ma ti sono rimessi i tuoi peccati. Guardate che questo, non so se riesco a rendere, ma questo versetto è incredibile, no? A causa di qualcosa che il paralitico non ha scelto e non ha potuto governare, a causa della fede degli altri, Gesù parla con lui, ma quello che gli dice non è quello che lui sperava di sentirsi dire, è un'altra cosa. Ti sono rimessi i tuoi peccati. E veramente, finita questa frase, uno dice: vabbè, e allora? E adesso cosa succede, no? Cioè, come va a finire questa storia, no? Credo che da un certo punto di vista noi dovremmo ricominciare per imparare a stare in un mondo sacramentale, a capire che è la fede degli altri che ci salva, che Gesù parla con noi a causa della fede di coloro che ci portano e non a causa delle nostre scelte, della nostra concentrazione, del nostro impegno, del nostro rigore. Noi abbiamo un problema solo: portare qualcun altro. Perché siccome noi siamo portati, dobbiamo anche portare qualcuno. Tutti devono portarsi gli uni gli altri. A causa della nostra fede, Dio salverà coloro che portiamo. A causa della fede di chi mi porta, Dio mi salverà. Sembra banale detto così, non sembra nemmeno tanto innovativo, ma è una cosa abbastanza fondamentale. Perché il problema non è tutte quelle questioni, adesso esagero un po', ma insomma, o devozionali, no? Di essere molto pii in se stessi, o moralistiche, no? Di essere molto giusti, no? Per salvarsi, di fare tutte le cose giuste, no? Qui il problema è portare gli uni gli altri, per buoni o per cattivi motivi, fa lo stesso, non sono contemplati i motivi, farsi carico. Ora, chiunque un po' adulto sa che farsi carico di qualcuno non è affatto uno scherzo e non ha niente di teorico, cioè non è un vago sentimento generico, no? Significa tempo, preoccupazioni, gastrite, impazienza, comprensione, incomprensione, faccio del mio meglio, non so cosa fare, non so cosa dire, non ti capisco. No, cioè significa una serie di passaggi e soprattutto una fedeltà giocata nel tempo di fronte a tutte le folle che oscurano le porte, no? Cioè significa che uno non molla quello lì, non dice: e basta, adesso mi sono rotto, no? Però questa è tutta l'essenza del cristianesimo, perché il Signore, vedendo la fede di coloro che portano, guarisce chi è portato. e ciascuno di noi nell'ultimo giorno manderà avanti a sé tutti coloro che ha portato, tutti i piccoli e i poveri che si è sforzato di portare, sperando che intrufolandosi dietro a loro uno riesce a passare, no? Passeremo per la fede degli altri, non per la nostra. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. E qui appunto c'è la grande questione, quella seria, no? Quello che i quattro e il paralitico si aspettavano era una guarigione, e quello che gli viene dato è la remissione dei peccati. Che c'entra? In fondo è facile per noi criticare gli scribi seduti che dicono: perché costui parla così? Bestemmia, chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Gli ebrei erano un popolo religioso e c'avevano un problema serio su chi aveva il diritto di. Noi che siamo un popolo secolarizzato, seduti potremmo dire: e vabbè, tanta fatica per sentirsi dire ti sono rimessi i tuoi peccati, cioè, ma lascia perdere, non era questo il problema, forse non hai capito, no? Non lo diremmo in termini di chi è costui, bestemmia, no? Perché siamo secolarizzati, ma noi avremo la stessa perplessità, cioè, ma questo qua cosa ha capito, no? Cioè, che facciamo tutto questo perché lui possa dire questa roba che non è verificabile, non sappiamo se è successa o non è successa, può essere una pura illusione, no? Dice. Gesù fa una domanda che noi, come dire, in genere scartiamo dicendo: ah sì, effettivamente, ha ragione Gesù, no? Ma che è anche la nostra domanda, no? Dice: che cosa è più facile, dire al paralitico alzati e cammina o ti sono perdonati i tuoi peccati? Noi in fondo pensiamo tutti che è più facile dire ti sono perdonati i tuoi peccati, perché alzati e cammina si vede, no? Se funziona o non funziona, e se lo dice non funziona ti sei bruciato, no? Ti sono perdonati i tuoi peccati dipende se uno ci crede, non si vede, non è verificabile, quindi chiunque di noi lo può dire, no? In fondo che rapporto ha con la realtà? Cioè, quella domanda, che cosa è più facile? Dire al paralitico alzati e cammina, o dirgli ti sono perdonati i suoi peccati, che è una chiave religiosa, noi spesso, no? Diciamo, beh, certo, no. Figurati, guarire un paralitico è niente, no? Non è vero, no? Noi tutti in fondo pensiamo che è più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati, no? E poi vediamo il finale, ma io credo che qui sta appunto proprio una bella questione, no? Perché certo, nella logica delle cose che hanno in sé il loro fine e il loro inizio, è più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati. Nella logica delle cose che si misurano, si pesano e in cui ognuno ci crede o non ci crede secondo la sua scelta, è più facile dire ti sono rimessi i tuoi peccati ed è più difficile guarire. Ma nella logica in cui Gesù si sta muovendo, che è la logica sacramentale, in questa logica in cui non mi salvo perché scelgo di credere, perché sono corretto, perché posso dimostrare la mia bravura, ma mi salvo perché sono portato da altri che hanno fede, in questa logica di un mondo al contrario, in cui uno che è paralitico legato alla terra scende dall'alto, in questa logica sacramentale è molto più facile dire alzati e cammina, che pure è già difficile. Perché dire a qualcuno ti sono rimessi i tuoi peccati significa dirgli che non è condannato a rimanere nelle due camere cucina in cui è nato, che nessuno di noi è condannato a essere solo se stesso. Dirgli in modo convincente e rendergli possibile che può diventare libero, che può diventare quel meglio di sé di cui non è all'altezza. Il mio professore di morale, chi mi ha sentito un po' di volte lo sa, perché lo dico sempre, perché è una di quelle cose che mi ha proprio spostato la testa e il cuore, definiva il peccato così: non essere all'altezza della propria felicità possibile. Se usciamo dalla logica del peccato come trasgressione a una norma che in fondo è quella che ci funziona ancora tutti nella testa, con un po' più di elasticità rispetto all'Ottocento, in cui sarà un po' più rigidi, ci facciamo qualche sconto in più, ma continuiamo a pensare che peccato sarebbe che faccio una cosa che qualcuno, qualcosa, una certa legge, se non altro la mia coscienza, ha detto che non va fatta. Allora, questa roba qua si chiama violazione, non peccato, trasgressione, eccetera, è un'altra roba. Il peccato, che riguarda la relazione, che è qualche cosa che riguarda l'interno della relazione con Cristo, sta dalla parte delle ferite, dei vulnus che si fanno alle relazioni, e non nel senso che Gesù si offende se noi facciamo delle cose, no? Ma esattamente che se io non sono così felice come potrei essere di fronte e dentro nella relazione con colui che mi ama, colui che mi ama ne è impoverito, si arrabbia e mi dice: ma il mio amore non ti basta? Perché sei così infelice? Questo è un dramma di tutte le relazioni, evidentemente, perché nella nostra storia umana, che qui funziona solo come un'analogia, nessuno di noi può essere la garanzia della felicità dell'altro. Facciamo del nostro meglio, ma non è possibile, no? E anzi rischia di diventare una condanna se io sono obbligato a essere felice, perché se no l'altro mi si deprime, no? Ecco, ma rispetto a Gesù invece, e stiamo proprio parlando del peccato e dunque della salvezza, che è il suo contrario, funziona così. La buona notizia è che Dio può dirci in modo potente in Gesù che sono perdonati i nostri peccati, cioè che noi possiamo essere all'altezza della nostra felicità possibile. E non può solo dirlo, può farlo. Può farlo. Che noi possiamo allargare la nostra casa interiore, avere più spazio, portare più gente, essere portati da più persone ed essere in ciò la libertà di noi stessi. Non il peso che ciascuno di noi si porta addosso, ma il meglio che noi stessi possiamo produrre. Per questo è terribilmente difficile dire ti sono perdonati i tuoi peccati, perché è terribilmente difficile dire, e poi ancora di più fare, per qualcuno che noi portiamo la possibilità del suo essere più di se stesso. Ci va una dedizione, un amore, una fedeltà, un coraggio, una pazienza, ci vanno moltissime virtù per reggere un altro perché possa essere più di ciò che lui stesso crede di essere. Questa è la remissione dei peccati. Noi ci portiamo gli uni gli altri e Gesù sulla croce ci porta tutti, e nella sua fede siamo salvati. Lo dico adesso questo in termini religiosi, perché vi risulti chiaro che non è che il discorso che ho fatto fino adesso, seppure fatto con linguaggio più secolarizzato, ma non è il contrario di quello che ci hanno sempre insegnato, eh? Quando noi diciamo Gesù con la sua morte in croce ci ha salvato, diciamo che Gesù è l'unico che ci porta tutti nella nostra paralisi, perché è l'unico che può dirci efficacemente ti sono perdonati i tuoi peccati. E allora Gesù dice, dopo la domanda che cosa è più facile, ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, cioè perché possiate vedere in una logica sacramentale che davvero il paralitico è portato e come tale più libero di sé. Ti ordino, disse il paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Ciò che lo teneva legato, che era il suo peso, che era il suo letto, il letto da cui non poteva muoversi, è ciò che diventa il suo possesso. Prendilo, portatelo via. È la sua ferita che lo guarisce, è il luogo della sua paralisi che diventa il luogo della benedizione. Ciò che lo che era per lui una condanna, o diremmo noi un condizionamento, no? Che lo rendeva non libero, diventa la sua ricchezza, il suo possesso, no? Per questo è importante in questo testo che Gesù dice non solo alzati e cammina, ma dice alzati, prendi il tuo lettuccio. Questo è il cammino della libertà di cui parlavamo all'inizio, no? Della libertà che allarga la nostra casa, e la libertà per cui arriva un giorno in cui benediciamo le nostre ferite, in cui il nostro vero possesso è quel lettuccio che ci teneva condannati, in cui scopriamo che se non fossimo stati così paralitici nessuno avrebbe potuto portarci. Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti, e tutti si meravigliavano e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. È la potenza di attenzione e di meraviglia del sacramento. Ma di che cosa si dice non abbiamo mai visto nulla di simile? Del fatto che il paralitico cammina, di ciò che, delle parole che Gesù ha messo su questo gesto, che hanno chiamato, del perdono dei peccati, rimane sotto il segno dell'ambiguità tutta questa faccenda. Due cose ancora, ho quasi finito. La prima è questa. Il Salmo così che ho scelto come legame a questo testo può sembrare strano, ma l'ho scelto per, come ogni tanto si può fare nella scrittura, per differenza di immagine, no? E il Salmo 1 dice così: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non induce sulla via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. E ho scelto questo salmo per l'immagine dell'albero piantato, no? Ci sono molti modi di stare fermi. Si può essere fermi come un paralitico o fermi come un albero piantato lungo il fiume che non crolla mai, no? Che porta frutto e le cui foglie non cadono, no? E mi sembrava bello il contrasto di questi due stare fermi, no? Perché appunto mostra bene, no? Come tutto ciò è sacramento, no? Cioè come se quando stiamo fermi nella nostra vita possiamo essere fermi come un paralitico o fermi come un albero che porta molto frutto. Quando camminiamo possiamo essere coloro che portano la barella del paralitico, oppure essere gli empi su una via che va verso la rovina. Non c'è veramente nulla che possa essere detto in sé e in assoluto, e sempre e comunque, bene e male. Tocca essere molto attenti e molto meravigliati, molto capaci di una grammatica sacramentale per distinguere e per acquistare libertà rispetto allo stare fermi o al muoversi, al condursi su una via degli empi o no, e così via, no? Quindi per questo motivo ho scelto questo testo. E vorrei concludere ancora riprendendo l'immagine della casa, no? Molti anni fa, nel primo spettacolo che si era fatto con l'Atrio, avevamo tutto un primo capitolo che si intitolava La casa, no? Perché questo è un tema che ci accompagna da molti anni, e su questo abbiamo tante volte riflettuto come immagine, come figura, no? E allora mi pareva bello riprendere una di quelle poesie che allora avevamo scelto e che proprio mi sembra traduce in linguaggio molto contemporaneo questo tema di libertà, no? Anzi, sono due poesie, poi magari Carlo le metterà online, così chi vuole se le può tirare giù. La prima dice così: beato chi è padrone della casa, non dico della casa catastale, ma della casa reale. Per 15 anni io sono stato ospite della mia casa, un ospite indesiderata. Buio, più lampadine metto e più fa buio. Beato chi non vede le curve, gli spigoli, le ombre. Beato chi, vero proprietario, usa e abusa di quello che gli è dato. Io sono in soggezione dei rigidi cuscini, dei libri aperti, dei corridoi inutili e feroci, dei quadri appesi, dei cimiteri di camicie e sciarpe che in ogni stanza io stesso ho seminato. Mi sembra che questa così, con il linguaggio poetico, dice bene questa cosa, no? Ci sono molti modi di essere schiavi di un lettuccio, di diventare paralitici. Bene. Sì, posso leggere anche l'altra se vuoi. Che è gemella di questa, dice così: smetti sedia di essere così sedia, e voi libri non siate così libri, come le menti stanno le giacche abbandonate, troppa materia, troppa identità, tutti padroni della propria forma, sono quel che sono, solitari, e io li vedo a uno separati, e fermo anch'io faccio da piazzetta a questi oggetti fermi, soli, raggelati. Ci vuole molta ariosa tenerezza, una fretta pietosa che muova e che confonda queste forme padrone sempre uguali, perché non è vero che si torna, non si ritorna al ventre, si parte solamente, si diventa singolari. Che è sempre lo stesso tema, analogo almeno. Dopo Natale mi direte se questo brano del paralitico vi è piaciuto, perché è bello.